titolo culturale del Grindhouse, Cultural Landscapes, dedicato appunto a mettere in luce gli aspetti rimossi in ombra del contemporaneo ma molto attivi. E oggi siamo molto felici di ospitare il professor Cacciari, che non ha bisogno di introduzioni, sul tema del 68 e comunque della sua eredità, in particolare della storia d'Italia ma anche d'Europa. È un tema molto vasto che può essere affrontato da molteplici punti di vista, quello storico, quello sociale, filosofico. Ci concentreremo di più su quello storico, però con come filo conduttore, diciamo, il lavoro svolto negli anni dal professore, che è stato uno dei primi a rivalutare anche pensatori come Nietzsche o Wittgenstein, quelli del pensiero negativo, che all'epoca erano comunque considerati, cioè, o mal interpretati o comunque bollati di pensiero reazionario o con nichilismo. E cercheremo di capire assieme come diciamo, un grande movimento di liberazione e anche di azione poi sia potuto devolvere, diciamo, prima nel terrorismo e nella violenza, e poi comunque nel grande tramonto delle utopie e della speranza che un po' viviamo oggi. Detto questo, con molto piacere lascio la parola al professore e rimarco solo che sarà un incontro appunto più interattivo di quelli precedenti, per cui daremo ampio spazio alle domande del pubblico. Vi ringrazio ancora per essere presenti e lascio la parola al professore.
Dunque, due linee interpretative di questo momento storico, appunto, fine anni 60, prima anni 70, e poi discuteremo insieme in base anche alle vostre domande e alle vostre curiosità. È un momento fondamentale nella storia del nostro paese che occorre conoscere, e rivolgo soprattutto ai giovani qui presenti, perché senza affrontarlo e senza conoscerlo non si comprende assolutamente nulla neanche del mondo in cui siamo. È una fase drammatica, per certi versi tragica, della nostra storia, che ha determinato in gran parte poi il nostro, gli anni successivi, i decenni successivi. Il 68 non è un evento così che nasce improvviso, una specie di terremoto imprevisto e imprevedibile, no? Ha una genesi precisa che viene da abbastanza lontano e che riguarda in particolare proprio il nostro paese e altri paesi europei. Grosso modo, come possiamo intendere la genesi di questo movimento? Dobbiamo rifarci a quello che avviene durante gli anni 50. Durante gli anni 50 in questo paese abbiamo un formidabile momento di sviluppo e di crescita economica, no? È la fase in cui il nostro paese si industrializza, è la fase in cui intere generazioni, centinaia di migliaia di persone, milioni di persone entrano nel lavoro e entrano in una determinata forma di lavoro, no? Allora si diceva l'operaio massa, no? È l'industrializzazione vera e propria, no? È la grande industria, è l'industria di massa, è l'industria dei prodotti e delle merci tipiche di quella fase anche del capitalismo, della storia del capitalismo. E quindi una trasformazione sociale abbastanza rapida, che investe tutti gli anni 50, in particolare la seconda metà degli anni 50, e che determina delle trasformazioni sociali e culturali enormi. Noi pensiamo alle grandi trasformazioni attuali, ma quelle forse sono state ancora più violente, ancora più rapide, no? E in particolare che cosa hanno determinato? Hanno determinato alla fine degli anni 50, questo era già evidente, hanno determinato anche mutamenti negli equilibri politici di questo paese, no? Perché l'industrializzazione significa la moltiplicazione di lavoro operaio, significa la crescita dell'importanza non solo economica ma politica di questa componente della nostra società, no? Questo significa la crescita di potere sindacale e questo significa il mutamento di equilibri politici. Le personalità politiche più attente comprendono che i mutamenti sociali debbono comportare dei mutamenti politici. E abbiamo una fase molto drammatica verso la fine degli anni 50, per cui una componente del nostro sistema politico si orienta proprio in seguito alle trasformazioni sociali ed economiche che vi dicevo, a mutare gli equilibri precedenti, quelli che erano usciti dal 48 sostanzialmente, no? Cioè dalla vittoria della Democrazia Cristiana del 48, e si inizia una politica di centrosinistra, si cerca di iniziare una politica di centrosinistra tra alcune componenti della Democrazia Cristiana e il Partito Socialista, che nel 48 era alleato del Partito Comunista. Questo crea delle reazioni molto violente all'interno dello sistema politico e anche all'interno della stessa Democrazia Cristiana, che culminano nel 60 con il tentativo di governo tamponi, cioè di un governo esplicitamente contrario all'ipotesi di centrosinistra. Fu un confronto violentissimo, con morti per le strade, cioè al limite, sulla soglia di una guerra civile quasi. Cioè, voi giovani devono rendersi conto, sono anni drammatici. Ma il processo non è interrotto, e il processo di crescita del potere sindacale e politico, e quindi del peso politico e culturale della classe operaia in quella fase di industrializzazione di massa, cresce lungo tutti gli anni 60. E c'è una data storica importantissima da ricordare, cioè Piazza Statuto. Una grande lotta operaia alla Fiat a Torino, cioè il cuore, la capitale del capitalismo italiano, e non solo italiano, no? Una delle grandi metropoli industriali di allora, centinaia di migliaia di decine di migliaia di operai, appunto, una grande manifestazione, una grande lotta, un grande sciopero, in qualche modo controllato sì e no dalle forze diciamo tradizionali del movimento operaio, dei sindacati e dei partiti. La rinascita politica è una data importante, cioè segna la rinascita politica del movimento operaio in Italia, dopo la sconfitta che aveva subito all'inizio degli anni 50, dopo il 48. Il 68 ha questa storia dietro, c'è la storia di una lunga storia, decennale almeno, di mutamenti profondi negli equilibri prima economici e poi politici e culturali. Il segno fondamentale del 68 è questo, è il segno operaio. Non fatevi, non cadete nella illusione ideologica, adesso lo vedremo, di credere che il 68 sia il movimento studentesco. È un'immagine patetico, trattino ridicola, dell'importanza di quel processo. Il 68 è il segno di una crescita politica formidabile di una componente essenziale della nostra società, che allora era il lavoro dipendente operaio, la classe operaia, massificata all'interno di grandi apparati industriali che oggi non esistono più, quasi, no? Quindi una situazione storicamente che voi forse, i giovani, forse fanno fatica anche a immaginare, no? Ma era così. Questa è la situazione dei grandi poli industriali, da Torino a Marghera, a Milano, eccetera, eccetera, soprattutto nel nord, dove si era concentrata questa forza nuova, perché tra l'altro era una classe operaia tutta giovane, perché erano tutte industrie che erano andate sviluppandosi prepotentemente nel corso dell'ultimo decennio, e l'età media di questa classe operaia era giovanissima. Questo è molto importante da tenere presente, perché questa classe operaia giovane, come dire, tollerava con una certa fatica la leadership dei vecchi capi operai, che avevano fatto molti di loro la resistenza al fascismo, eccetera, eccetera, no? La tolleravano un po' a fatica, sembravano sì parri nobili, ma un po' fastidiosi, come tutti i padri di solito, soprattutto quando sono nobili, no? E noiosi, e ti raccontano le loro storie come fossero maestre di vita, no? Questo è la vera questione da tenere presente. Questo rafforzamento della classe operaia produce un fatto economico di enorme rilievo, statisticamente rilevabile, cioè che nel corso degli anni 60 tu hai un formidabile processo di ridistribuzione del reddito di questo paese a favore del lavoro dipendente. Nell'ammontare complessivo del cosiddetto prodotto interno lordo, ciò che va al lavoro dipendente, al lavoro operaio, cresce prepotentemente rispetto agli altri, alle professioni, al reddito di impresa, eccetera, eccetera. Cioè calo dei profitti, per intenderci. Un fatto molto reale, molto consistente, molto misurabile, calcolabile, no? Cioè la forza culturale e politica di questa componente della nostra società si traduce in un aumento del proprio peso, del proprio potere anche economico. Da questo la sottolineatura dell'importanza delle rivendicazioni salariali di allora. Le rivendicazioni salariali non erano economicismo, misuravano la trasformazione di un rapporto di forza politico, si misuravano molto concretamente. Naturalmente questo processo avviene attraverso tentativi di reazione drammatici. Gli anni 60 è un continuo tentativo golpista. Avete capito? Cioè, non è che 68, certo. Gli altri non stanno a guardare. Gli interessi colpiti da questo processo non stanno a guardare. Ci sono alcune componenti politiche, anche nella stessa Democrazia Cristiana, nel Partito Socialista, nel frattempo va avanti l'esperienza di centro-sinistra, che vogliono in qualche modo seguire questo processo, no? O inseguirlo a volte, ma insomma ne comprendono la radicalità e cercano di governarlo. Altre componenti della stessi partiti di governo, e in particolare della Democrazia Cristiana, diciamo della Democrazia Cristiana, che si organizzano, cercano di organizzarsi per contrastarlo duramente questo processo, fino a tentativi colpisti veri e propri. Falliti, perché la Democrazia Cristiana non si fa mai nella sua maggioranza coinvolgere da questi tentativi, perché il Partito Socialista in qualche modo dall'interno del governo chiaramente controlla in parte la situazione, e perché, va detto storicamente, è un partito comunista che si comporta in modo assolutamente responsabile in quella situazione, cioè capisce la pericolosità estrema di quei tentativi reazionari, lo comprende e non giunge mai a esasperare l'opposizione a centrosinistra e alla Democrazia Cristiana. Cioè, col senno di poi, va detto, credo con grande franchezza, che il Partito Comunista si comportò in quegli anni drammatici di colossali trasformazioni sociali e politiche come una forza politicamente di grande responsabilità, di grande avvedutezza e di consapevolezza piena che la situazione in ogni momento poteva finire come finì in Grecia allora, con il golpe dei colonnelli. Ma è soltanto che da noi la situazione è stata ancora più drammatica. È una situazione potenzialmente da guerra civile, i dati lo dimostrano. Nel 68, tra 68 e 69, cioè tra l'esplosione, adesso ci vediamo subito, del movimento, cosiddetto movimento studentesco, e l'autunno caldo, perché la vera conclusione del 68 è il 69, le grandi lotte operaie del 69, il cosiddetto autunno caldo, l'autunno caldo coincide con la prima grande strage di Stato, no? Piazza Fontana. E anche per gli anni successivi il pericolo di una che la situazione sfuggisse di mano alle forze responsabili di governo e quindi si aprisse in Italia una avventura reazionaria fu assolutamente aperta. Una possibilità reale, non un sogno, una possibilità reale, costantemente aperta, costantemente sotto l'attenzione delle forze politiche favorevole al centro-sinistra nell'area di governo e del Partito Comunista. Il compromesso storico successivo si spiega anche per questo, non solo per questo, ma anche per questo, ma qui siamo in un'altra fase. Nel 69 il movimento studentesco, nel 68 si colloca anche qui con dei preavvisi, diciamo così, con dei preamboli, occupazioni varie, eccetera, eccetera, ma si colloca nell'area, nella situazione, si colloca all'interno di quella situazione che si era determinata attraverso già anni e anni di lotta operaia. Il movimento studentesco ha delle caratteristiche specifiche nella sua nascita e tuttavia, e dal punto di vista generazionale, classe operaia giovane, studenti nuovi, non più lo studente di una volta, no? Studente di una scuola, di un'università che si stava anch'essa in qualche modo aprendo e massificando. Non era più la scuola di classe, la scuola di elite, come quella che aveva fatto mio padre. Era una scuola che già si andava aprendo, già c'era un diritto allo studio immaginabile rispetto alla generazione precedente, no? La crescita degli studenti negli anni 60 e primi anni 70 è stata impetuosa, la popolazione studentesca è stata impetuosa e alcuni elementi di relazione, di rapporto su cui, se volete, anche si potrà poi discutere, cioè esattamente come l'operaio in fabbrica contestava il dominio, diciamo così, no? il governo, il dominio del capitale, la fabbrica in qualche modo come istituzione totale, un atteggiamento analogo aveva uno studente all'interno dell'università, no? La contestazione di un dominio della controparte docente, dei programmi imposti, dell'organizzazione della didattica, della formazione imposta, calata dall'alto, eccetera, eccetera, cioè vivere sia la fabbrica che l'università come una sorta di istituzioni totali che andavano decostruite, che andavano demolite, che andavano abbattute, no? Era un atteggiamento assolutamente analogo. Quindi tra gli anni 68 e 69 ci fu anche, adesso lo si ricorda poco, no? si parla di... Ma invece ci può anche poi l'elemento più creativo, innovativo, ritengo, di quelle esperienze, il tentativo di combinare davvero, di saldare questi due movimenti, diciamo, movimento operaio e movimento studentesco, no? Fino agli anni 60, fino al 70-71, questo fu uno dei temi fondamentali del dibattito anche all'interno dell'università, no? Come rendere organizzato, strutturato questo rapporto, no? Fu presente anche nelle istituzioni, nei partiti tradizionali, nei sindacati, tutto ciò, no? Vi era una leadership sindacale molto forte allora, e unitaria, no? Vi era un'unità sindacale e grandi leader del sindacato, Trentin, Carniti, grandi leader sindacali che lavoravano per l'unità e fecero l'unità. L'unità saltò poi nei decenni successivi, ma allora c'era un'effettiva unità sindacale. E questi grandi leader sindacali avevano presente nella loro agenda, c'era questo problema appunto della saldatura con il movimento studentesco. Era anche presente questo dibattito anche all'interno del PC. Il PC era una situazione molto, molto delicata, no? Storicamente dobbiamo rendercene conto, perché da un lato aveva ben presente il pericolo della reazione a tutto quello che vi ho detto, e dall'altro stentava enormemente a mettersi a capo politicamente di questi movimenti, sia di questa nuova classe operaia che faticava a ritrovarsi anche all'interno delle organizzazioni tradizionali sindacali, sia ancora di più del movimento studentesco. Il linguaggio del Partito Comunista è un linguaggio e una cultura molto diversa rispetto a quella che andava maturando all'interno in particolare del movimento studentesco. Però bisogna anche rendersi conto della difficoltà della situazione, perché era molto difficile mettersi a capo di quel movimento che aveva certamente punte, chiamiamole, estremistiche, non soltanto motivi di riforma della scuola, dell'università, eccetera, comunque veramente estremistiche le aveva, e quindi volersi collocare a capo di quel movimento avrebbe significato certamente una grande difficoltà per il Partito Comunista nei suoi rapporti con gli altri partiti di centro-sinistra, come il Partito Socialista e in particolare con quella componente della Democrazia Cristiana che gli va dato atto, ha stroncato al suo interno tentativi reazionari pericolosissimi. Mi riferisco in particolare, il nome vi dice tutto, Aldo Moro. Aldo Moro non è la figura che viene fuori tra qualche anno dopo, un commesso storico, intesa con il Partito Comunista, è la figura chiave che nella Democrazia Cristiana degli anni 60 batte ogni tentativo reazionario. Figura chiave, la più rigorosa, la più coerente nel combattere all'interno della Democrazia Cristiana ogni tentativo reazionario, a partire 1960 con Pamplona. Ricordate questo quando discutete e discutiamo del fatto su cui concluderò questa mia chiacchierata fondamentale del delitto del rapimento e del delitto di morte. Quindi questa saldatura poteva avvenire, e se fosse avvenuta e se avesse avuto una possibile intesa, e se questa saldatura si fosse potuto in qualche modo anche collocare politicamente e culturalmente nell'ambito delle organizzazioni tradizionali, forse la storia del nostro paese poteva evolversi anche diversamente, no? Perché sarebbero state avanguardie generazionali e anche avanguardie culturali che avrebbero assunto un rilievo, un peso, una responsabilità politica. Questa saldatura per vari motivi non c'è stata. E fin dal 70-71 era evidente che il movimento operaio, sindacato, eccetera, andava per una direzione e il movimento studentesco implodeva al suo interno. Il movimento sindacale unitario proseguiva la sua linea e il movimento studentesco esplodeva in 10.000 rivoli, l'un contro l'altro armati, no? Spettacolo desolante, cui qualcuno tentò del tutto invano di opporsi, ma fin dall'inizio degli anni 70 era evidente che il movimento studentesco era una galassia di sigle, tutte connotate in modo, alcuni in modo ridicolmente ideologico, reazionario, eccetera, eccetera. Ed è qui, in questo humus, che andrebbe analizzato con cura, insomma, poi semmai se ci sono delle domande, è in questo humus che, non tanto all'interno della classe operaria, ma in questo humus che poi alcune componenti estremistiche assumono una posizione che conduce alla clandestinità, alla lotta armata, eccetera, eccetera. Non solo le brigate rosse poi egemonizzano questa tendenza, ma è una tendenza che emerge praticamente sconosciuta nel 68-69 e che emerge poi una volta che anche quella ipotesi di un movimento studentesco, un movimento operaio, magari in polemici ma dialoganti con i partiti e i sindacati, e comunque che portavano avanti ipotesi di programma, di riforma, eccetera, eccetera, per quanto radicali, però sempre con un minimo tasso di realismo, ecco, quando quella ipotesi viene sconfitta, ma attenzione, viene sconfitta non soltanto per errori interni al movimento, viene sconfitta perché nel frattempo se i tentativi di reazione, chiamiamoli golpista, vengono anche debellati, non viene debellata, non viene affatto debellata, anzi si organizza una risposta, diciamo pure capitalistica, no? Nel senso strutturale del termine, a quel movimento. Negli anni, comincia negli anni 70 ad emergere una grande strategica ipotesi di risposta al movimento che parte dalla seconda metà degli anni 50 e arriva almeno fino al 69. Dopo l'autunno caldo vi è, come sempre avviene nella storia, no? I ceti, i settori, gli interessi che sono stati colpiti da quelle trasformazioni che vi dicevo, si cominciano a riorganizzare, cominciano a pensare ad affarsi. Comincia una fase completamente nuova del capitalismo italiano e non solo italiano. Questo è il discorso, cioè non solo quindi errori soggettivi del movimento che ci sono stati clamorosi, soprattutto all'interno appunto del cosiddetto movimento studentesco, ma anche una risposta sempre più efficace. Tutto sommato però ancora negli anni 70 la partita è molto aperta. Perché? Perché e da parte di una componente della Democrazia Cristiana e da parte del Partito Comunista, con enormi limiti, si cerca, con enormi limiti, ma si cerca di dare una risposta politica al movimento. Una risposta che per tanti versi può anche apparire una risposta che cerca di sussumere in sé, di imprigionare in sé il movimento, per carità, ci sono anche questi tentativi di metterlo in riga, tutto quello che volete, ma comunque c'è un tentativo di governare questo movimento e di dargli una risposta politica, un esito politico. C'è il compromesso storico, è da un lato certamente la consapevolezza del pericolo della reazione, ma dall'altro anche il tentativo di dare una risposta politica, un esito, di offrire un esito politico al movimento. Così ragiona Moro, così ragiona Berlinguer. Un esito politico al movimento. E l'ipotesi di compromesso storico è questa. E poteva aprire una fase nuova nella storia del nostro paese, non c'è dubbio alcuno, una fase nuova nella quale allora, in presenza di un forte movimento operaio, di un forte movimento sindacale, su questa base materiale molto concreta, si poteva avviare una politica di alternanza democratica in questo paese, attraverso il riconoscimento reciproco, no, della bontà, per così dire, democratica degli uni e degli altri. Si poteva aprire. Gli scemi dicono che il terrorismo non serve a niente, no? Che le guerre non servono a niente, il terrorismo è il tipico discorso da cretini. L'atto terroristico dell'editto Moro è servito a completamente cancellare questa opportunità. Ha cancellato il possibile esito politico del movimento, della storia che ho raccontato. È servito in modo straordinario, è un fatto politico di eccezionale importanza, ha bloccato ogni possibilità di andare in quella direzione, mirando veramente al cuore di colui che poteva rappresentare, che doveva rappresentare, che avrebbe rappresentato la garanzia che questa prospettiva poteva aprirsi. Ovviamente la storia non si fa con i segni, ma quella prospettiva si è chiusa col delitto Moro, questo è il fatto, si è chiusa col delitto Moro, e con quel delitto si chiude il 68. Da allora c'è solo la risposta al 68 che emerge con sempre più evidenza. Nuovi processi di organizzazione industriale, nuove forme di organizzazione del lavoro, e si apre quella fase in cui si rovesciano tutte le tendenze che erano state proprie del ventennio precedente. Materialmente anche qui, per esempio, nella distribuzione del reddito. Si rovesciano esattamente. Come nel decennio precedente c'era stato questo riequilibrio politico ed economico a favore del lavoro dipendente, eccetera, eccetera, così a partire dagli anni Ottanta esattamente l'opposto. Si rovesciano i rapporti. Via via la classe operaia perde di peso economico, perde di peso quantitativo, crolla di peso politico, fino alla, all'annullamento del suo peso politico attuale. All'annullamento del suo peso politico attuale. Capite che sono trasformazioni pazzesche nel giro di una generazione? Sono trasformazioni pazzesche. La reazione non è più la reazione golpista, non è più la reazione dei colonnelli, è la formidabile organizzazione strategica sul piano dell'organizzazione del lavoro, sul piano della tecnologia, dell'organizzazione tecnologica, eccetera, eccetera, che scombina totalmente tutti i fattori che si erano combinati tra gli anni 50 e gli anni 70. Questo è il 68, è il significato del 68 materialmente. Il resto sono chiacchiere, ideologie, chiacchiere, insomma. Questa è la storia, pesante, dura, eccetera, drammatica, tragica, grande storia che questo paese ha passato, perché è una grande storia questa, degli anni 50-70, è una grande storia, che col delitto Moro si conclude. All'interno di questa storia sono tutte le questioni culturali, filosofiche, eccetera, eccetera, che il vostro amico ha indicato, non c'è dubbio. Questa nuova generazione studentesca, questa nuova generazione studentesca, di studiosi, di gente che, eccetera, eccetera, è chiaro che qui in perfetta analogia con i loro compagni operai, no? Che tutti in sofferenza del linguaggio delle culture che ereditavano, insomma, anche che avevano, che dominavano nei partiti tradizionali, nel Partito Socialista, nel Partito Comunista, no? E quindi sono studenti e studiosi che si aprono ad esperienze culturali europee, diciamo che in generale hanno una qualche insofferenza nei confronti di ogni mediazione, ecco. Allora certi autori che appunto gli autori dell'out-out, insomma gli autori della decisione, ecco, sono gli autori che questa generazione predilige a partire da una certa lettura di Marx, di cui ricorre oggi quest'anno, come sapete, l'anniversario della nascita, no? Ecco, una certa lettura di Marx, ma un Marx che si poteva facilmente collegare appunto anche ad autori magari come Nietzsche, eccetera, che erano appunto ritenuti esecranti dall'ortodossia comunista italiana. E quindi appunto il confronto tra generazioni avveniva anche sul piano culturale, anche sul piano ideale, eccetera, eccetera, ma non sono questi gli elementi fondamentali assolutamente, no? Anche all'interno del movimento studentesco sono ben poche le voci che cercano appunto l'approfondimento, il dibattito, la discussione su questo piano. Invece sempre più a partire dall'inizio degli anni 70 emergono gli estremismi ideologici, no? Che costituiscono un humus importante anche per poi quei giovani, tanti, non tantissimi, ma però parecchi, che nel corso di quegli anni scelgono la linea della clandestinità e della lotta armata e si fanno involontari complici della reazione, no? Ora si discute tanto del delitto Moro. È certamente stato fatto dalle Brigate Rosse, tutta opera loro, ma questa l'unica storia certa è questa. Ma nessuna persona di buon senso può credere che un politico come Moro, una banda di terroristi può tenerlo nascosto per 55 giorni se i servizi segreti americani, russi, israeliani non lo vogliono. Questo non lo può raccontare nessuno a nessuno. Con 55 giorni di continui depistaggi, in cui emergono le voci, no? attraverso i sistemi più strani, oppure le soffiate o le voci, l'ago della regina, le pistacchie, oppure le voci vere, gradoli, ma vanno in cerca del villaggio invece che andare in cerca della strada. A nessuna persona sensata può credere che, appunto, se i servizi segreti che funzionavano, non quelli italiani, perché quelli italiani sono innocenti, secondo me, perché quelli italiani proprio erano scassati in modo tale e totalmente infiltrati da P2, P3, P4, che certamente non erano in grado di funzionare. Ma se americani e russi volevano trovare modo, ci mettevano 5 minuti, credete a me, 5 minuti. Non volevano trovarlo, né russi né americani. Questa è la verità, che non verrà mai fuori ovviamente, ma è la verità politica. Non volevano trovarlo, perché né gli uni né gli altri volevano il compromesso storico, volevano che si aprisse in Italia la fase che muove per l'inglese, volevano che aprire. E il sindacato già doveva subire i primi contraccolpi della risposta, diciamo, capitalistica, e il movimento studentesco era a puttane totale ormai, quegli anni aveva già finito ogni forza propulsiva, come dimostrò poco prima del rapimento Moro, una grande riunione a Bologna dove vennero esponenti del cosiddetto movimento un po' da tutte le parti del mondo a fare un grandissimo casino senza alcun costrutto e senza alcun senso. Quindi il movimento studentesco era già finito, era serragliato all'interno di alcuni estremismi in questo e in quell'altra facoltà in modo del tutto settario, no? Non so se sapete come cosa avveniva allora, no? All'interno delle diverse università, qui a Padova è uno degli esempi più clamorosi di questo, no? Qui c'è, sono dei testimoni di quell'epoca, no? Cioè, alcuni non avevano la cosiddetta civiltà politica, cioè in quell'università tu potevi essere di sinistra, potevi essere, ma non potevi, anzi, se eri comunista ancora peggio, cioè non potevi parlare, non potevi entrare, non avevi la civiltà politica. E questo avveniva a Milano, avveniva a Torino, avveniva a Padova, avveniva in alcune appena appena si era tollerato, eccetera, eccetera. Io quando andavo a parlare a Bologna dal mio amico Bifo, dovevo prima chiedere il permesso a lui e dire: scusa Bifo, posso parlare? Posso fare una riunione con 10 studenti? Va bene, puoi farla, ma io sto lì a sentire, se dici qualcosa che non va bene, ti tolgo la parola e te ne devi andare. Vi sembra meraviglioso? Sì, ma era normale. Era normale, cioè il movimento studentesco, diciamo così, finisce, la sua capacità politica propulsiva finisce col 71-72, finisce totalmente. Questa è la verità. Quello che continua è la resistenza operaia, sempre più faticosamente, e dopo il delitto Moro precipita, anche quello. Questa è la storia. Adesso, curiosità, domande, eccetera, eccetera. La parola spetta a voi, ma la storia secondo me è questa, e se non si tiene presente questo si finisce col fare grandi chiacchierate ideologiche senza alcun costrutto.
Quindi a questo punto lasceremo il posto alle vostre domande. Prima però ho io una piccola domanda per il professore, cioè lei questo suo intervento ha molto insistito comunque su una sorta di cupio di soldi interno allo stesso movimento, e sottilmente mi pare di cogliere che dà molto peso anche all'aspetto generazionale, cioè il fatto che è mancato un passaggio di consegne politico, culturale, civile, visto che è un tema che ritengo di grande attualità e che anche oggi comunque ne viviamo, insomma, fortemente insomma la crisi, mi piacerebbe appunto ascoltare la sua su questo prima di cedere la parola al pubblico che è presente.
Sì, certo, c'è anche questo cambiamento generazionale, è evidente, no? Immaginatevi quelli che i protagonisti, sia operai che studenteschi di quegli anni, della fine degli anni 60, sono cresciuti nel dibattito, nel clima della democrazia, no? I nostri genitori manco sapevano cosa fosse, erano cresciuti in un ambiente completamente diverso, ma erano cresciuti nell'obbedienza, cioè erano linguaggi pazzescamente diversi. Infatti credo che uno degli elementi più interessanti sociologicamente, antropologicamente di quegli anni era l'assoluta incomunicabilità quasi dovunque, almeno nella mia esperienza, no? tra figli e padre. Non c'era comunicazione ed è forse stato l'unico momento in cui i figli poi alla fine educavano, tra virgolette, i padri. No? L'influenza dei figli sui padri era pazzesca in generale, in tutte le situazioni che ho conosciuto in quegli anni. Erano i padri che votavano quello che i figli dicevano di votare, insomma, cioè è una situazione sociale per certi aspetti rovesciata rispetto all'attuale, insomma. Il potere delle nuove generazioni all'interno del sindacato, all'interno della scuola, all'interno della famiglia era straordinario. Poi è stato mal speso questo potere, per esempio il potere che appunto il primo movimento studentesco si conquista all'interno dell'università è speso malissimo, perché non è un potere che costituente, come si usa dire, non è un potere costituente. Ecco, quello che viene meno a un certo momento è il potere costituente. Nel movimento operaio diversamente, per esempio l'esito dell'unità sindacale un esito costituente. Costituire l'unità sindacale in Italia dopo quello che era successo 20 anni prima, dove l'unità sindacale dopo la resistenza era andata a pezzi, ricostituirla, un grande atto politico costituente. E poi, ripeto, la crisi del movimento operaio deriva sostanzialmente negli anni successivi dalla formidabile risposta dell'altra parte, non colpista come era quella che avevano in mente molti negli anni 50-60, non più colpista, strategica, strutturale. Ma nel movimento studentesco è tutto un altro paio di maniche. Il movimento studentesco davvero non conosce alcun momento costituente, alcun momento costituente. E dopo la prima fase si dissolve in settarismi, in ideologismi di ogni sorta, i più ridicoli. Voi non potete immaginare, insomma, che cosa. Ce ne sono alcuni settori del movimento studentesco che hanno ancora l'idea del rapporto con la classe operaia, eccetera, eccetera, ma la stragrande maggioranza di loro settarismi ridicoli sono quelli che sono maoisti, con l'accento il maoismo, quegli altri servire il popolo, quegli altri. Cioè, cosa è? L'esplosione. Manca il punto di riferimento, manca l'orientamento. Ma però dal punto di vista umano, antropologico, sociologico, la cosa di grande rilievo negli anni 60 è che appunto hai questo sai, natura facit saltus, poi la storia ancora di più, hai un salto tra le generazioni, un netto salto tra le generazioni. Di nuovo chi lo capisce di più nella Democrazia Cristiana è l'uomo, lo dice nei modi suoi, tutti immediati, eccetera, eccetera, però si capisce perfettamente che Moro vive questo dramma e capisce che la politica non può non tener conto di questo salto e deve dare un esito politico, deve dare una risposta a questo movimento. Secondo me Moro lo capisce molto più che non il Partito Comunista, questo grandissimo problema. Il Partito Comunista è costantemente nell'incertezza se questo movimento, che si qualifica in modo anche duramente polemico, ripeto, agli inizi, nei confronti del Partito Comunista, prima di arrivare alle aberrazioni appunto dell'agibilità politica, eccetera, dalla fine della sessione. In momento non capisce se questo movimento gli è nemico, non capisce fino a che punto il linguaggio estremista significa una inimicizia politica, e quindi non sa se deve trattarlo da nemico, se invece deve capisce che è possibile un dialogo, una dialettica per quanto aspra, e si divide al suo interno il Partito Comunista su questo, ci sono posizioni diverse, c'è un componente del Partito Comunista che ritiene di dover chiudere, di dover aprire una lotta, diciamo, contro il movimento, un'altra componente altrettanto importante, se non poi al limite anche più importante, che cerca il rapporto, ma è sempre molto, molto incerta la linea del partito, molto incerta. La Democrazia Cristiana non si poteva porre questa questione perché nessuno del movimento studentesco faceva riferimento in qualche modo alla Democrazia Cristiana, nessuno poteva pensare ad un qualche rapporto anche dialettico con la Democrazia Cristiana, sbagliando probabilmente, ma comunque non si poteva porre questo rapporto, quindi dal punto di vista di Moro era proprio un'analisi realistica, direi al limite scientifica della situazione. Badate amici, questo lo dice continuamente Moro nei suoi discorsi alla BC, fino all'ultimo, il giorno prima del rapimento dell'assassino, badate amici che se non affrontiamo questo problema avremo, adesso abbiamo queste questioni qua, terrorismo eccetera, guardate, non saranno questi i nostri problemi eterni se non affrontiamo questa questione, cioè se i movimenti, se le istituzioni politiche non si confrontano con il mutamento sociale e culturale, sapete cosa avverrà? Avverrà che a un certo momento avrai una società civile eccetera eccetera del tutto separata e scissa rispetto alle istituzioni politiche, perché se le istituzioni politiche diventano autoreferenziali, adesso c'è il terrorismo, per esempio, a combattere, eccetera, eccetera, ma attenzione, perché non c'è solo il terrorismo, ci sono quelle domande, anche espresse in modo estremistico, ma reali, di riforma, di mutamento, eccetera, eccetera, che se restano senza risposta, sapete cosa avverrà? Avverrà alla fine che ci sarà il centro politico autoreferenziale e la società civile dall'altra parte. Così è avvenuto. Quindi la favola che vi sto raccontando parla di noi.
Bene, per le domande il mio collega vi passerà un microfono all'angolo. Quindi chi desidera porre qualche domanda alzi la mano e vogliamo soddisfare tutti.
Secondo me in quel buco nero che c'è in questa società, se noi vediamo la bellissima storia che fa nel passaggio del 60-70, ma manca una cosa in questo paese che comunque secondo me ce la troviamo oggi ancora più potenziale, lo sviluppo, il movimento studentesco da superare. Io mi chiedo, ma com'è oggi che questo paese è diviso in due, non solo geograficamente, economicamente. In quegli anni ci si chiedeva cos'è che comunque il paese non riesce a integrarsi, e avendo comunque una classe meridionale eccellente di intellettuali, di filosofi, che portavano sicuramente una certa idealità di ragionamento. Qual è il problema della mancanza di integrazione? Perché oggi, come oggi, secondo il mio modesto parere, noi paghiamo tuttora, tutti noi paghiamo una, diciamo, un'unione, un intento comune di questo paese. Mi si dice, leggendo la storia, il virus è nato nella e quando è stato fondato lo Stato italiano, eccetera, eccetera, eccetera. Ma qual è la verità?
c'entra relativamente con il tema, non è che non fosse presente la questione meridionale nel 68, c'è, il sindacato affronta, combatte le sperequazioni salariali tra nord e sud, vi sono politiche importanti, economiche e di industrializzazione per il mezzogiorno, a prescindere dal giudizio. Molte di quelle politiche sono rivelate fallimentari, ma questo è un po' col senno di poi. Negli anni 50 e 60 decisioni di importanti investimenti al sud, importantissimi, che sono state fatte, non hanno trovato praticamente oppositori, né nel sindacato, né a sinistra, né a destra. Quindi furono importanti investimenti, ci fu un'attenzione per il mezzogiorno che adesso manca completamente. Ci fu una grande attenzione per il mezzogiorno, e saperne poi che le scelte possono variare. Magari lo erano, ma ripeto, in gran parte lo si dice ora, lo si è detto poi, col senno di poi. Ma ci fu attenzione grande, politiche, grandi personaggi che studiavano, istituti, organismi interessati appunto allo sviluppo del mezzogiorno. La questione meridionale era una questione centrale nel sindacato, nel movimento operaio e anche nelle forze intellettuali, culturali, scientifiche. E dopo il fallimento o la conclusione, fate la festa del fallimento, dopo che quelle politiche avevano finito di avere alcun effetto, e questo avviene durante gli anni 90, insomma, è evidente che quelle politiche non possono ulteriormente funzionare e anzi creano da essere motivo di fattori di sviluppo diventano fattori a volte di decrescita addirittura, no? Perché impediscono lo sviluppo di altri fattori, di altre opportunità. Non c'è più stato niente, zero, la questione meridionale non esiste più, è stata posta nel modo più brutalmente perverso dalla Lega nel suo passato e adesso poi non esiste più, perché bene tutto anche al sud, basta che mi diano i voti ed è finito là, con le conseguenze appunto drammatiche che lei diceva, cioè l'aumento delle sperequazioni a tutti i livelli, non soltanto l'aumento delle disuguaglianze in generale tra lavoro dipendente, lavoro pseudo indipendente che sta diventando la massa, no? La vera massa di lavoro che sta diventando, di quelli che hanno la fortuna di lavorare, è un lavoro indipendente fasullo, lavoro indipendente alla mercé di chi quel lavoro indipendente te lo dà, è l'indipendente delle partite IVA che per il 90% non è indipendente per nulla, come l'amico che ieri mi ha fatto che è venuto per l'intervista televisiva mandato dalla Sette, che mi raccontava che da un anno e mezzo non lo pagano e lui è una partita IVA indipendente. Mi diceva che era la norma di quelli che fanno quei lavori indipendenti. Quindi non solo le disuguaglianze su questo piano, ma anche le disuguaglianze tra nord e sud, che tutti gli indici ti dicono che continuano ad aumentare. Dopodiché chiaro che sono indici fasulli anche quelli, no? Perché non tengono conto di lavoro nero, eccetera, che però lì il 90% è lavoro. Ammanigliato direttamente o indirettamente alla criminalità organizzata, quindi poca soddisfazione. Le disuguaglianze crescono, però lì non pagano le tasse, lavoro in nero come? Chi gli dà il lavoro nero? La criminalità? E di tutto questo ormai ne frega più nessuno e buongiorno.
Proprio rispetto al 68, 69, 70, uno, il ruolo della donna, se mai ha potuto averne un ruolo in tutti anni. E la seconda cosa, il ruolo degli intellettuali, penso a intellettuali, non gli accademici di cui insomma ci ha un po' parlato, no? Degli accademici, studenti, insegnanti, ma ho in mente Pasolini, per dire, qualcuno che abbia preso una posizione o non l'abbia presa rispetto a quel tentativo di coesione tra studenti e operai, che mi è parso molto interessante nel discorso
che faceva prima, il tentativo che poi è andato fallito, ecco. Se ha voglia di dire qualcosa su questo.
La rivoluzione femminista credo che sia stata un'autentica rivoluzione, è stata l'espressione più alta di quel mutamento sociologico, antropologico che dicevo. In generale, tra figli e padri, tra generazioni, è stato quello stacco, è stato proprio come un momento di vuoto, un passaggio in apnea. Ma dove questo passaggio si è espresso nel modo più incredibile è stato proprio sulla questione femminile. Tra figlio e papà, forse, ma tra figlia e madre, proprio. Che succede? Proprio un altro mondo. C'è una grande rivoluzione che ha condotto anche a quei famosi referendum, il divorzio, l'aborto, incomprensibili se non nell'ambito di quella rivoluzione. E bada che veramente fu una rivoluzione anche per certi versi autonoma, no? Autonoma, perché non era all'ordine del giorno all'interno del movimento studentesco, tantomeno all'interno del sindacato, del movimento operaio, fu proprio la rivoluzione delle donne. Una rivoluzione culturale autonoma. E forse, a vederla col senno di poi, l'unica autentica rivoluzione italiana. L'unico momento davvero costituente che ha cambiato costumi, che ha cambiato modi di vita, che ha cambiato modo di essere. Credo si possa dire, anche perché il movimento femminista poi si ritrovava in una sua unità, aveva un suo biconsista, la differenza che in generale il movimento studentesco, che appunto, come dicevo, è veramente esploso, no? In una galassia veramente anarchica di toni, di gesti, di happening, lasciamo perdere la componente armata. Il movimento delle donne ha sempre tenuto una propria unità durante quel periodo, no? Quindi credo che sia un movimento. Gli intellettuali ebbero posizioni diversissime, non si può parlare di una posizione intellettuale nei confronti del 68, non vedo alcuna unità nella posizione degli intellettuali, del ceto intellettuale del 68, nessuno. Vi era chi esaltava il momento situazionista, vi era chi sottolineava maggiormente il problema del rapporto con la classe operaia, ma non c'era nessuna intesa, infatti non vi fu mai un momento minimamente nelle varie riviste anche culturali, intellettuali di allora, mai nessun momento di intesa, erano galli nel pollaio. La verità è che il 68 è un grande processo di ridistribuzione di reddito e di potere tra capitale e lavoro, che va avanti da 15 anni e raggiunge il suo culmine nel 69. Grande, potente, che ha ovviamente conseguenze politiche, culturali e direi antropologiche immense. Parallelamente, l'emergere di questa nuova generazione anche intellettuali, di studenti eccetera, il movimento studentesco che per una certa fase davvero procede coscientemente o incoscientemente in analogia col movimento operaio, no? Contro l'istituzione totale, per usare questa immagine basariana, ma poi non ha bene o male quello che il movimento operaio continua a avere, il suo riferimento, no? Il suo riferimento materiale, no? Il sindacato, l'esigenza dell'organizzazione sindacale, che è un sindacato unitario. Immaginatevi la differenza che emerge, no? Il sindacato che è un sindacato unitario, e che cos'è il movimento studentesco di disunità. E questo salva, diciamo così, il movimento operario, no? il mantenimento in qualche modo di alcuni punti di riferimento, per quanto discussi, per quanto criticati, salvi, che sono il sindacato del partito. E se non ci fossero stati quelli, dopo il delitto Moro veramente era brutta.
Alla luce della situazione che viviamo adesso, soprattutto noi giovani, vabbè, dal punto di vista lavorativo ci sarebbe forse bisogno, come dicevo prima, che è vero non solo diciamo, della questione del 68, ovvero una ridistribuzione, una riorganizzazione proprio del sistema lavoro, una ridistribuzione del reddito, tutto quanto. Lo vedrebbe possibile, un tipo di risposta, diciamo, di richiesta da parte dal punto di vista sia della classe politica che abbiamo adesso attualmente in Italia, cioè sia quella al governo sia quella non al governo, ma anche dal punto di vista della società in cui siamo noi adesso. Sarebbe possibile fare una richiesta, diciamo, dal punto di vista di questo problema?
Sì, è possibile. Io l'avrei necessaria, poi non tutto ciò che è necessario è possibile. Come si fa a vedere la necessità che cambino i rapporti di potere, di forza, che le forme nuove di lavoro non vengano protette? Come si fa a vedere la necessità che i giovani di adesso non abbiano un proprio reddito, non abbiano una propria garanzia previdenziale? Come si fanno a vedere la necessità di tutto ciò? È assolutamente necessario, cioè non ci può essere una comunità in cui i giovani sono così, più o meno allo sbando per quanto riguarda le loro prospettive di avanzamento sociale, di mobilità sociale. Cioè, no, quindi tutto ciò è necessario, com'è possibile? Questo non lo so. Com'è possibile? Organizzazione manca. No, ma nel 68 era tutto diverso, perché allora era una situazione di piena occupazione, intanto. Era una situazione di piena occupazione. Era una situazione in cui tutti i paesi che fossero al governo popolari o fossero al governo socialdemocratici, in tutti i paesi le politiche in Europa che si facevano erano politiche di tipo, diciamo, socialdemocratico, politiche tendenti alla piena occupazione e politiche di welfare, cioè politiche che aumentavano via via i diritti, l'assistenza, la previdenza, cioè, servizi fondamentali. Era una politica che tutti dovevano seguire. Chi la seguiva più decisamente, chi meno decisamente, ma tutti dovevano seguire. Questo è stato chiamato, no, il ventennio socialdemocratico. Tra la fine degli anni 40 e gli anni 70. Quindi era una situazione della quale, diciamo, era il trend generale che favoriva le nuove generazioni, che dava potere alle nuove generazioni. Ora la questione è diversa, ora occorrerebbero grandi organizzazioni che danno voce alle richieste necessarie delle nuove generazioni, no? E le presentano politicamente in qualche modo, perché non è che naturalmente, come dire, quasi fisiologicamente come allora, tu giovane oggi possa avere il potere. Allora era così, perché in una situazione di piena occupazione, in una situazione di aumento del reddito, in una situazione in cui appunto le famiglie più o meno potevano iniziare a garantire, a differenza della generazione precedente, ai loro figli di andare a scuola, oppure se andavi a scuola trovavi lavoro, ti presentavi a Torino e il lavoro lo trovavi, ti presentavi a Marghera e il lavoro lo trovavi. Era piena occupazione. In una situazione di questo genere, chiaro che cresce il potere sindacale, e cresce il potere sindacale di ognuno, anche se non è organizzato, anche se la sua voce non si colloca all'interno di un'organizzazione, Oggi è molto diverso, perché ciò che io ritengo necessario sia anche realizzabile, occorrerebbero delle organizzazioni che danno, che esprimono e rappresentano questa necessità. Perché se ognuno di voi la rappresenta singolarmente, questo vale soprattutto per il grande tema del lavoro, io ritengo, il grande tema del lavoro, che va affrontato in modo completamente diverso dal passato, perché non so se abbiamo tempo di parlare un po', visto che è la ricorrenza di Marx, ma è completamente cambiato il ciclo economico. Allora un ciclo economico che verteva, era centrato su produzioni ad alta intensità di lavoro, è stato l'ultimo momento del ciclo capitalistico in cui vi era, i settori nuovi, i settori innovativi erano settori ad alta intensità di lavoro. E quindi se tu dovevi andare in cerca capitalista del profitto, dovevi comunque, volente o nolente, investire in settori che davano lavoro. Oggi la situazione è completamente diversa. Oggi la grande rivoluzione tecnologica è un formidabile processo a riduzione del lavoro necessario in tutti i settori. In tutti i settori. È cominciato l'industria, ma vedete come sta andando per tutti i settori terziari, per i servizi. Investirà poderosamente prima o dopo anche tutte le pubbliche amministrazioni, ha già investito tutti i settori finanziari, bancari, investirà anche le pubbliche amministrazioni, necessariamente investirà anche le pubbliche amministrazioni. Negli ultimi anni praticamente il turnover all'interno dei comuni, delle province è sparito. La rivoluzione tecnologica impone questo, è ad altissimo ritardo di lavoro, è completamente diverso il ciclo rispetto a una volta. Sempre, certamente, Marx insegna, l'innovazione capitalistica tende a risparmiare il lavoro, certo, a ridurre il lavoro necessario, certo. Ma vi sono delle fasi in cui ciò avviene con tempi e modalità relative, e altre, come l'attuale, che è potente, poderoso. Allora, come devi organizzarti di fronte a questo? E se ti organizzi singolarmente sei perduto. Devi organizzarti socialmente, politicamente, dire che cosa? Ma dire sostanzialmente che la ricchezza prodotta deve essere distribuita in modo tale che io, anche se per 2 anni, per 3 anni, 4 anni, 5 anni, per la vita non trovo lavoro, devo vivere. Mi inventerò il lavoro, farò il lavoro che voglio, io andrò a pescare, qualcosa farò, ma non posso in un sistema, in una fase capitalistica di questo genere, dove tutto tende ad eliminare il lavoro necessario, e dire tu vivi soltanto se lavori. Se lavori come lavoro dipendente, se lavori come lavoro dipendente o pseudo-indipendente. Ma questo non puoi porlo così come uno slogan. Come uno slogan, perché non ha senso, devi fare due conti, devi dire qual è la ricchezza prodotta in questo paese, come si distribuisce, deve avere una formidabile politica ridistributiva. Puoi dire dal giorno alla mattina, allora adesso do il salario a tutti, allora ti tiri fuori i soldi per dare il salario a tutti, sono ridicolaggini. No, peggio che ridicolaggine, prendere per i fondelli la gente. Ma che si sia bisogno di una formidabile politica redistributiva di fronte a una situazione di questo genere, ad una fase capitalistica di questo genere, è perfettamente vero. È perfettamente vero. Ma c'è bisogno di una grande politica. E chi la fa la grande politica se non la politica? E che cos'è la politica se non un'organizzazione politica? Si è messa la questione viene affrontata individualmente. Gli individui sono spacciati, tra l'altro sono sempre stati spacciati nella storia degli individui in quanto individui, non è che sia la novità questa. Qual è l'organizzazione politica, capisci? Questa manca, l'organizzazione politica, ti dico anche sindacale politica, per affrontare con concretezza e con realismo queste grandi questioni, tra cui quella del lavoro, certamente quella per i giovani assolutamente.
Un certo modo, un certo fare. Se io penso che la difficoltà nostra oggi, al di là del fatto del dissenso, di pensare altrimenti, è proprio questa, che c'è una anestesia quasi totale, costruita ad hoc, e quando tu ne parli sembra, ma dai, non ci sono questi grandi, questo potere unico nascosto, sembra che sia falso. Invece noi siamo veramente limitati, e non solo il trentenne che vive male, perché anche tutta la fascia dei 40 e 60 anni oggi sono un'altra generazione gigantissima che è stata tagliata fuori. Quindi, quando io penso anche chi spostano essere i giornali, quando abbiamo questi funzionari della sovrastruttura che parlano solo in un modo, possono essere i nostri politici che adesso destra e sinistra sono fatica a riconoscere, e non possono neanche essere che hanno i populisti che vengono fuori perché riescono a avere consenso. Cioè, è molto grave, sentendo la parlare del 68, c'è veramente un abisso tra questa società e questa invece che è così forte, perché dall'89 in poi, ma secondo me anche prima, perché penso l'esperienza di Pellicano e Venezia alla fine degli anni 70 era un tentativo di dissenso, di riformismo, chiamiamolo, che è andato poi scemando con l'89, forse l'89, non è vero che sono sparite le ideologie, ha vinto un mondo di ideologie.
Non ci sono piani nel senso di insomma, di grandi vecchi che si mettono intorno a un tavolo e adesso dicono adesso decidiamo come ci sono processi oggettivi nella storia, insomma bisognerebbe conoscerli con realismo, cioè di nuovo mi permetto di insistere su quella botta di storia del periodo che ho cercato di fare, era evidente, e molti allora dicevano, dissero, attenzione amici, siate, come dire, realisti, perché la politica può avere 100.000 peccati, ma il peccato mortale della politica è l'irrealismo. La politica o è realista o non è. E anche i suoi sogni devono essere realisti. Devono essere possibilità reali. Bene, era evidente che lo sconquasso negli equilibri di potere che si stava determinando alla fine degli anni 60 avrebbe avuto una risposta. Non era inevitabile che fosse così. E le risposte capitalistiche, i cicli capitalistici, sono anche determinati sempre da queste esigenze di risposta. Ma non è che questo avvenga perché a tavolino qualche grande capitalista, Agnelli e qualche altro, si mette a tavolino intorno a un tavolo e decide la risposta. La risposta è immanente allo spirito del capitalismo. E qual è questa risposta immanente? Certo, questi squilibri dal punto di vista loro, nella distribuzione del reddito, del potere, eccetera, eccetera, come? Riorganizzando il lavoro, cambiando le forme, determinando forme diverse di comando. Quelle antiche non andavano più bene? Quelle antiche sono state superate? Quelle antiche sono state abbattute dalla lotta operaia? Si riorganizzano. Non sono più le forme di comando brutali all'interno della fabbrica, piramidali, fortiste, sono risposte che avvengono sul territorio, diverso, scompongono la classe operaia, la dividono. Innovazione tecnologica, riduzione di tempo di lavoro necessario, riduzione, non più necessità di questa forza lavoro, fenomeni di disoccupazione che incentivano appunto la debolezza, che producono debolezza del fronte sindacale, eccetera, eccetera. Sono tanti fattori che intervengono, non c'è il piano del capitale. Ci sono questi processi, anche scadenzati diversamente nel tempo, che sono fisiologici nel ciclo capitalistico e che una forza politica dovrebbe saper prevedere con realismo e attrezzarsi, perché non è detto che perché la classe operaia non è più, perché il lavoro dipendente non è più massificato dentro la fabbrica non esiste più. Esiste come? Esiste secondo me più di prima, ma sapendolo avresti potuto cercare di vedere nuove forme di organizzazione sindacale. Avresti potuto capire che cos'era questo popolo delle partite IVA. Per 20 anni il Partito Comunista, il sindacato, il popolo delle partite IVA l'ha trattato da evasori fiscali,
hai capito, dai evasori fiscali. E io andavo a Vicenza e questi evasori fiscali erano tutti ex compagni della Lane Rossi e della Marzotto, che nel frattempo cessavano di votare il Partito Comunista e votavano Lega. E allora capisci, c'è realismo politico, analisi politica, conoscenza della realtà, che via via nel corso degli anni 80-90 è sparita dalla testa dell'ex movimento operaio e degli ex partiti di sinistra, sparita. È sparita per sempre, sembra, no? Stando alle ultime notizie. Ma anche qui la storia è lunga, viene da lontano. Le sconfitte recenti, diciamo così, vengono da molto lontano, vengono da allora. Vengono dalla mancanza totale di comprensione della risposta capitalistica e di come si poteva, perché si sarebbe potuto affrontarla adeguatamente, non in modo reazionario, dicendo difendiamo tutto quello che è stato precedentemente. Ma come fai a difendere tutto quello che è stato precedentemente? Tutto, difendiamo tutto. Difendiamo quelli che sono ancora occupati lì, che diventavano pensionati. Infatti il sindacato è diventato tutto un sindacato di pensionati. Il 70% della CGIL sono pensionati. Continuo a difendere quelli che lavoravano in fabbrica, ma se mi parla che stanno diventando pensionati, si è tornati a difendere i pensionati. Hanno perso completamente il rapporto con quelli che ancora in modo adatto lavorano e sono i pensionati. È così, capisci? Quindi non vediamo adesso la prepotenza della risposta, ma è scontato che avrebbero risposto. La verità è che loro hanno fatto bene il loro mestiere e gli altri l'hanno fatto da culo. Questa è la verità. C'è stata una risposta efficiente e non c'è stata esattamente come per un certo periodo il movimento operaio, ma per un certo periodo anche il movimento studentesco, avevano assunto una linea politica, come ripeto, costituente. Perché c'è stato un momento in cui avevano posto questioni appunto di riforma strutturale, non detto, fino agli anni 60, questo tema delle riforme di struttura, eccetera, eccetera, aveva investito, era presente anche nel movimento studentesco, poteva essere presente nel movimento studentesco. E quali sono andate?
Questa linea qui molto interessante il discorso della capacità anche di in qualche modo, come diceva lei, fare le società, nel senso di uscire dalla loro individualità e soprattutto di saper pensare in qualcosa di nuovo. E lei recente sempre utopia realizza proprio il tramonto di questa capacità di pensare altro, che secondo me è tra le cose che più caratterizzavano il bene e il male, come ha costruito lei. Stagione quella del 68, c'era l'intervista di Bertolucci, mi sembra, dove diceva: noi comunque volevamo prendere il volo e l'abbiamo preso, come per dire, avevamo questi sogni anche impossibili. Infatti, non dicevo che il 68 era sia dei realisti che un mandato impossibile, però in qualche modo io ci avevo provato. Quello mi sembra di percepire a me che ci sia, diciamo, dal lato la consapevolezza profonda e inconscia che il sistema così com'è non può reggere, va cambiato, dall'altro. Molto spesso però c'è anche una futura rassegnazione, cioè una specie di accettazione masochista che però vorrebbe cambiare, però riesce a trovare un modo, un'organizzazione, un collante, ci si sente un po' più attualizzati. Lei come la vede?
Sì, l'utopia, anche il tema dell'utopia era svolto in modo contraddittorio nel 68, no? Perché era via, appunto, vogliamo tutto subito, che non ha senso ovviamente, no? Perché è vero che la Spinoza insegna che la cupiditas è infinita, cioè che nessuno può stabilire il limite al mio desiderio, chi può dire no, adesso no, questo desiderio va bene, quest'altro no, chi mi stabilisce il limite, il mio desiderio è infinito, nessuno può stabilire un limite al mio desiderio. Ma realizzare il desiderio è una cosa diversa. Realizzare il desiderio devo prendere conto appunto della situazione, del delle sue componenti, dei suoi fattori, devo rendermi conto di ciò che si oppone alla realizzazione del mio desiderio, e quindi nello slogan tutto e subito è insensato. È una contraddizione in termini, no? Giusto sarebbe stato se il movimento 68 avesse avuto invece no, io desiderio infinito, poi porre limiti ai miei desideri. Questo va bene, questa è una posizione sana che ogni organismo vivente deve assumere, no? L'infinità della compitis, lucreziano spinoziano. L'utopia aveva questo senso qui, ma aveva anche un senso puramente di sogno, puramente di fantasia, e non andava bene. L'utopia o è una possibilità reale, in qualche modo la definisci come un possibile reale, un possibile reale è un possibile che concepisci possibile sulla base della situazione reale. Dopodiché ovviamente possibile può o non può realizzarsi, però lo concepisci come, ora lo concepisco come reale in realtà, no? Perché lo vedo ora come reale, come realmente possibile, ma l'accento cade sulla realtà. Erano ben poche le componenti del movimento studentesco che ragionavano così, ben poche. Invece ve ne erano molte, e come, all'interno del movimento operaio, sia del sindacato ufficialmente, sia della nuova classe operaia, che ragionavano proprio in questi termini qui, di possibilità reale, sempre hanno ragionato. Tutti gli operai che ho conosciuto allora, anche quelli che poi non si distaccarono dal Partito Comunista, dal sindacato, eccetera, eccetera, che anche che a un certo momento sono state quasi sulla soglia anche di scelte avventuristiche, diciamole così, però ragionavano sempre in termini di possibilità reale. Volevano tutto, sì, volevano tutto, ma sapevano bene che per realizzarlo ci occorrono tempi, fattori, strumenti, eccetera, eccetera, ci vuole tempo, pazienza, lavoro. Quindi erano due componenti incomunicabili, ti trovavi costantemente di fronte a questo, a questa polemica all'interno del movimento, costantemente, cioè chi ragionava in termini di possibilità reale, chi ragionava in termini di che bello l'impossibile. Era una delle ragioni di polemica quotidiana e continua. Alla fine, polemica, come su tanti altri temi, che ha reso impotente completamente il movimento studentesco, cioè che l'ha reso impotente di ogni potere costituente. Il movimento studentesco non ha prodotto nulla. Questa è la verità da dire. Non ha prodotto niente.
Ma io naturalmente condivido la ricostruzione che tu hai proposto, soprattutto per quanto riguarda il lungo processo storico che conduce al 68. C'è un passaggio che per ragioni di brevità tu hai tenuto implicito e che secondo me invece vale la pena esplicitare anche con tutta la radicalità con la quale hai fatto il processo di ricostruzione storico-politica, e cioè si può dirlo attraverso la formulazione di un paradosso: il ventennio socialdemocratico produce, tra le altre cose, anche come esito le formazioni armate combattenti, no? E cioè Brigate Rosse, Prima Linea. Come interpretare questo fenomeno nell'orizzonte che tu hai delineato? Ecco, secondo me anche la fastidiosissima retorica che sta risorgendo in queste ultime settimane per il quarantennale del delitto Moro ha riabilitato questa idea che quel gruppo di militanti fosse espressione di una specie di variabile impazzita, o come si usava dire a quei tempi, non lo ricordi, come belve assetate di sangue che assecondavano inconfessabili e incomprensibili motivi esogeni rispetto all'origine di queste formazioni combattenti. Per dirla fuori dai denti, non è il caso, tu l'hai fatto salvo un piccolissimo passaggio, non è il caso di farla finita, di adoperare una categoria emotiva come quella di terrorismo per qualificare un fenomeno ben diverso qual è stata la lotta armata nel nostro paese, riconoscendo che la lotta armata sia nella sua genesi storico-politica che in quella teorico-culturale è nient'altro che il coerente approdo di una linea del marxismo rivoluzionario che attraversa tutto il Novecento. Allora, il vero problema è dove si registra la sfasatura, la scissione tra questa ortodossia marxista-leninista che punta su avanguardie armate per innescare il processo rivoluzionario e l'opzione compiutamente socialdemocratica che esattamente nello stesso periodo compie il Partito Comunista. Cioè, mi fermo subito, siamo all'inizio del 73, Berlinguer rilascia la famosa intervista in due puntate a Eugenio Scalfari con la quale dice non basta neanche il 51% per governare questo paese, preannunciando la svolta del compromesso storico, e contemporaneamente comincia il processo di clandestinizzazione della politica. Allora, non variabile impazzita, ma come dire, tentativo di compimento di una linea strategica il cui esito avrebbe voluto essere un esito rivoluzionario.
Sì, sono d'accordo, cioè è chiaro che chiamiamo terrorismo per intenderci, ma è un fattore politico della storia italiana che, come dicevo io, ha un peso enorme, che è un peso enorme, tanto che ti cambia una storia possibile, quindi è chiaro, no? Al suo apice il delitto Moro cambia la storia italiana. Certo, il terrorismo, la contemporaneità delle date che tu indicavi è assolutamente significativa, come la contemporaneità del delitto Moro. Nessuno mi toglierà dalla testa che la Faranda e Murucci raccontano palle quando dicono di non aver pensato alla contemporaneità, no, del delitto del rapimento Moro il giorno in cui il Partito Comunista votava la fiducia al governo Andreotti. Si passava alla fiducia, cioè di fatto il Partito Comunista non entrava a far parte del governo ma della maggioranza di un governo Andreotti con dentro di tutto, perché Berlinguer aveva accettato che dentro il ministero di Andreotti ci fosse cani e porci, garantito da Moro. Adesso abbiamo la storia dettagliata anche di quella drammatica prima sera, perché all'interno del Partito Comunista molti andarono da Berlinguer a dirgli: Enrico, sei pazzo? Noi votiamo la fiducia a un governo peggio di quello precedente? Berlinguer telefonò a Moro, che furono scambi, telefonate dirette e indirette. Moro dette la sua garanzia, sua personale, che le cose erano un passaggio necessario, ma che il fine rimaneva quello, eccetera, eccetera. Cioè il fine rimaneva quello di creare le condizioni di un'alternanza democratica. Quindi certamente la contemporaneità è evidente, è simbolica, è simbolica. No, tu, Partito Comunista, hai deciso una linea socialdemocratica, tradisci, era la stessa ragione per cui io non avevo l'agibilità politica all'interno. Eravamo dei traditori della rivoluzione che era stata resa possibile dal processo che vi ho detto. Cioè, una lettura di quel processo che vi ho fatto in chiave rivoluzionaria. Quel processo che io vi ho fatto era il preambolo per costoro della rivoluzione. Quindi occorreva, come il 68-69, passare all'organizzazione del partito politico decisamente antisocialdemocratico, antiliberista, rivoluzionario. Non c'è dubbio alcuno. Una scelta politica che venne fatta da una minoranza delle componenti del movimento studentesco, da una straminoranza delle componenti del movimento operaio, ma che condusse alla formazione di quelle, alla formazione di quelle organizzazioni politiche, su alisar terroristiche, ma sono d'accordo con te, è chiaramente il tema, no? Il termine non rende l'idea, che divennero un fattore politico decisivo di quegli anni del nostro paese, avversari e decide del mondo. Quello che è incredibile a vederla poi, ma non tanto col segno di poi, perché molti che erano relativamente vicini, ma capirono strada facendo, anche se avevano innescato in qualche modo quel processo, cioè quella lettura rivoluzionaria o pre-rivoluzionaria del 68-69, no? Questo è stato l'elemento decisivo. Venne data una lettura pre-rivoluzionaria del 68-69, no? Guarda che adesso, il giorno dopo, c'è il Palazzo d'Inverno, e allora sì, devi armarti. Se il giorno dopo c'è il Palazzo d'Inverno, devi armarti. Alcuni, gli ho detto, allora sembravano una minoranza, e molti di quelli che allora fecero questo discorso poi di seguito in qualche modo se ne tirarono indietro, però finendo in una situazione molto contigua a quelli che avevano fatto la scelta della lotta armata, della clandestinità. Quello che è incredibile, che mi continua a risultare incredibile, è come costoro poi a un certo momento non capirono dal punto di vista loro l'errore fatale che fecero ammazzando loro. E lì secondo me deve essere intervenuto qualche altro fattore, perché è un errore politico talmente bestiale, no? Uno che se intende di queste cose come Tonini l'ha sempre denunciato, ma riducendo la cosa a dire sono dei pezzenti, sono degli ignoranti, sono delle teste di cazzo, non hanno capito niente di politica. Non è vero che sono un fattore politico, sono proprio dei terroristi di merda. Perché è veramente incredibile l'errore politico che commettono. Dopo aver fatto scrivere, o che Moro ha scritto quelle lettere, non cambia niente, dopo quelle cose lì, dopo una rottura così clamorosa pubblica tra Moro e la Democrazia Cristiana, il loro gioco politico sta tutto nel fare i magnanimi e nel consegnare Moro e di mettere Moro al centro della politica italiana. Chi è? Ammazzatelo voi. Perché lo devo ammazzare io? Ammazzatelo voi. Un errore politico talmente bestiale che era talmente evidente che volevano che Moro venisse ammazzato da loro. Ma talmente evidente, talmente palese, questo lo racconto adesso. Tutti quelli che ragionavano in quel periodo se lo chiedevano. Era evidentissimo che volevano, che lo tenevano lì, che l'hanno fatto tenere il prigioniero 55 giorni, 2 mesi, perché lo volevano, uccidetelo, cavolo. Tutto lì, magnanimo, rispondi all'appello del Papa. Sì, va bene, rispondiamo all'appello del Papa, eccolo. E lì si suicidano le Brigate Rosse, lì si suicidano. Finiscono dall'avere un peso politico, cessano di essere fattore politico e diventano terroristi. Cominciano a sparare la mambera, cioè cominciano a sparare la mambera, maghera, eccetera, il capo fabbrica, e finiscono. Questo è un mistero politico, questo è un mistero politico che secondo me non verrà mai fuori, ma qualcosa è successo, non sarà mica un caso, no? Che gli unici mai né dissociati né pentiti, guarda caso, sono quelli appunto che hanno interrogato Moro, che hanno, quindi non si sono mai dissociati, ma sono tanto scemi come dice Tony Negri. Non credo.
Scusa, io avrei ancora una domanda. Tu hai la sua esperienza, filosofo, storico, comunque che vive il presente e ha conoscenza di quello che è stato le origini, che ha fatto una bellissima conferenza. Io sono uno che vado dalla grotta della Sibilla e gli faccio una domanda, ma non per me, perché vedo che i pensionati sono tutti della CGIL, ma peggio. E questa è la domanda, professore di Medellone. Ma allora, fermo restando che la politica è la, diciamo, è la, bisogna vedere la realtà per quanto brutale solo da una parte, cos'è che ci aspetta? Non dico che future domani, oggi. Dove andiamo? Cosa abbiamo costruito noi per noi?
Poco. C'è chi ne sente la responsabilità, chi crede invece che abbiano tolto gli elettori perché non gli hanno dato ragione, lo vuoi fare.
Ma non ne vediamo fuori.
Io penso che davvero quella fase che poteva dagli anni 70 costruire per tempo un'alternanza democratica e quindi con tutta la positività di una situazione di questo genere, no? Tre grandi forze politiche organizzate che costituivano un'alternanza democratica, che competevano tra di loro, cioè tutta la competizione anche in senso positivo, eccetera, eccetera, lì finisce veramente la storia della Prima Repubblica e siamo dentro questa vicenda lì, poi parliamo di Seconda, Terza Repubblica, niente, stiamo vivendo una crisi di lunghissimo periodo da cui non riusciamo ad uscire. E di cui ci stiamo sempre più infossando, no? Stiamo sempre più infossando.
Possiamo dire che crisi epocale?
Epocale o non epocale, non lo so, non c'entra. Io la vedo così, cioè vedo che con gli anni Ottanta comincia con la. Finisce quella fase che finisce male, finisce tragicamente, e dopodiché la possibilità di una. Della ripresa tra forze politiche organizzate, responsabili, eccetera, eccetera, che competono alternandosi al governo del paese e riconoscendosi reciprocamente, come era nel disegno di nuovo di Berlinguer, un riconoscimento reciproco di legittimità democratica piena, comincia una fase di completamente diversa, che peggiora sempre, no? Di momento in momento diventa sempre più slabbrata la situazione politica, sempre più informe, no? Invece di uscire da quella crisi con trasformazioni, cioè forme nuove, tu stai andando da 30 anni a questa parte verso l'informe, nulla più forte. Tutto è movimento, tutto è. No, e sai, ed è difficile perché nel movimento non ci sono forze organizzate, nel movimento ci sono appunto gli individui di qui sopra e c'è la moltitudine. Moltitudine di individui. Ognuno dei quali cerca di arrangiarsi per conto suo, no? Ma è proprio questo un processo che io vedo, no? Un processo all'informe. Vengono meno, vedi proprio anche fisicamente, no? Cioè, vengono meno le forze politiche, vengono meno le organizzazioni politiche, vengono meno i sindacati, vengono meno le corporazioni stesse che non contano più niente, no? Viene proprio si deforma tutto via via.
La crisi delle magistrature.
Fino ad oggi, dove veramente la speranza è di essere giunti al bottom, di essere giunti al fondo. E quindi che si rimette in movimento qualcosa, io ho questa speranza, cioè non sto demonizzando proprio nessuno, cioè ho questa speranza, perché in realtà se ci pensiamo un po', questa è l'ultima fase, è proprio, può essere vista proprio come il compimento di questo processo di deformazione, no? Siamo giunti proprio a che cosa? E quindi questo che emerge da questa fase potrebbe essere proprio l'inizio di una fase di ricostituzione di forme politiche, di forme organizzative. Potrebbe essere del tutto nuovo, imprevedibile, chissà quali, ma potrebbe essere. Perché no? Perché poi, tra l'altro, una cosa che non abbiamo mai potuto sottolineare e vedere bene è che questo processo si colloca in un contesto internazionale, è chiaro. Il 68 italiano ha caratteristiche proprie, molto proprie. Vedevo quel tema del rapporto con operai, studenti, eccetera. non esiste in Germania, non esiste in Francia, cioè ci sono delle caratteristiche peculiari del 68 italiano, però si colloca in un quadro internazionale. Quel salto generazionale antropologico è comune, ovviamente, no? E tanti altri fattori sono comuni. E il ciclo capitalistico e mutare è assolutamente comune a tutti i paesi europei. Quindi tutti i paesi europei conoscono qualcosa di analogo a quello che stiamo conoscendo noi anche ora, no? È evidente, la fine delle grandi forze politiche, quel processo di deformazione, nel senso letterale, non nel senso spregiativo, nel senso analitico, è abbastanza comune. Ma in Italia certamente con più virulenza, non c'è dubbio alcuno, insomma, rispetto ad altri paesi, non solo la Germania, perfino la Spagna è diverso. Però vedete, per esempio, un paese ovviamente che non può essere preso ad esempio, perché è troppo piccolo, troppo insignificante, diciamo pure, no? come la Grecia. Tu, qualche anno fa sei arrivato al culmine di un processo di deformazione e qualcosa si è riformato, no?
Però qua sarà difficile, sa perché? Ma allora...
Lasciamo la
parola a qualcun altro, chi vuole fare altre domande? Qualcuno ha altre domande? Prego.
Sì, io volevo chiedere, lei ha sottolineato più volte appunto l'unità e il realismo della classe lavoratrice all'epoca. Per quale ragione questa nuova classe di spiantati, di iperprecari, il popolo delle partite IVA, non riesce a trovare il realismo e forse neanche l'unità politica?
Perché sono soli, perché ognuno ha le sue condizioni specifiche di lavoro, c'è il suo datore di lavoro. Perché lì ci occorrerebbe un'organizzazione che venga un po' anche da fuori, è chiaro, cioè, non può spontaneamente nascere, poteva spontaneamente nascere quando migliaia di persone si ritrovavano all'interno di una fabbrica, allora lì è nato il movimento sindacale, ma non possiamo più pensare ad un movimento sindacale che nasce sul modello di come è nato il movimento sindacale a Manchester 102 secoli fa, non è più pensabile. Deve essere un progetto politico, una decisione politica che vede questa situazione, ne vede i tratti comuni e su quelli salta una forma organizzativa, una forma sindacale, una forma cooperativa. Non può nascere spontaneamente. Neanche allora sai, è nata spontaneamente. C'erano delle elite che poi, meno male, dirigevano, eccetera. Ah, però è chiaro che quando tu ti ritrovi 10.000, 20.000, 30.000 ogni giorno all'interno di una fabbrica, fanno lavoro, eccetera, eccetera, nasce qualcosa che adesso voi non potete neanche più immaginare. Cioè, nascono elementi naturali di solidarietà, di fratellanza, che possono nascere laddove la forma lavoro è totalmente decentrata, decostruita, ma però la puoi costruire, ne puoi vedere le connessioni, ne puoi studiare le connessioni, puoi vedere i tratti comuni e su quelli intervenire. Questo non è stato fatto, questo è mancato totalmente dall'organizzazione sindacale e dall'organizzazione partitica.
Scusi, ma questa nuova visione non è incarnata un po' nel movimento del 5 Stelle, questa nuova conformazione di un modo diverso di concepire la società, l'esigente?
Soltanto che dicono è viva.
No,
è la differenza, cioè dicono sì, è così, certo, ognuno va per sé, e ognuno con il suo computer poi clicca, e vabbè, ma dico, basterà, cioè mi chiedo, ho appena detto, io non mi escludo che al culmine del processo di deformazione comincino a svilupparsi anche all'interno di queste forze politiche dei movimenti diversi di aggregazione, sindacalizzazione, eccetera, perché dovranno affrontarlo. Se per esempio vogliono affrontare seriamente il tema che loro pongono come salario di cittadinanza, reddito di cittadinanza, eccetera, se vogliono affrontarlo seriamente dovranno porsi questi problemi organizzativi, non potrai certo risolverlo con un referendum sul web. Domanda un po' sul problema di gestione delle politiche di distribuzione, domanda un po' sul problema di questa multitudo, come si aggrega al suo interno, quali sono i suoi elementi. Non potranno continuare a dire siete tutti individui all'interno della rete. Dovranno cominciare a dire questi individui formano un gruppo, questi altri formano un gruppo, questi hanno queste esigenze, questi hanno quest'altro. Cioè non è detto che non cominci a venire fuori qualcosa che però sarà completamente incomparabile rispetto alle forme organizzative, politiche, sindacali che abbiamo conosciuto nel passato. Per il momento, secondo me, siamo ancora nella fase di desquence, no? Tutte le forme organizzative, politiche del passato sono morte, punto. Ma si dovrà pure aprire ora, che tra l'altro queste forze comunque dovranno fare un'esperienza di governo, dovranno porre il problema anche di un'analisi e di un realismo politico, no? Penso di sì, quindi io questa speranza ce l'ho. Questa speranza non è speranza, è una possibilità oggettiva anche questa, che questa prospettiva possa aprirsi. Però è clamoroso se ci pensate alla storia che abbiamo alle spalle, no? Perché è proprio una storia di seconda, terza repubblica, che parla. È una storia di è una progressiva storia nello stesso, che sprofonda nello stesso terreno. Non solo seconda, terza repubblica, è lo sprofondare nello stesso punto, sformando, deformando ogni aggregazione, ogni comunità, direi, no? Ogni comune, la liquidazione di ogni comune, no? Ma le 5 Stelle finora hanno vissuto di questa idea della società liquida, no? Ma chiaro, amici, perché la società liquida è per sua natura ingovernabile, se non appunto a livello di opinione, di vittate, di simpatie. Adesso la società liquida, basta con questa ideologia della società liquida, sta liquida col cavolo, sta liquida che è formata di interessi concreti, precisi, da gruppi, eccetera, eccetera. Rivediamo. E secondo me dovremmo cominciare a farlo.
Vediamo la politica
quotidiana. Per dire che è vero il 5 Stelle che è visto lui, che il 5 Stelle, forse il PD avrebbe potuto provare a rivedere questo
gioco, perché sennò se il PD avesse avuto alle spalle un'analisi simile, analoga a quella che abbiamo appena detto, allora avrebbe potuto vedere anche questa opportunità. Ma al momento attuale che cosa andava a dire? Ma niente, è afono. Non ha strategia, non ha niente, neanche tattica. Cosa gli andava a dire 5 Stelle? Io capisco anche la posizione di quelli che dicono niente, opposizione, punto e basta. Cosa vai a dire? Cioè, per fare qualcosa di più dell'opposizione devi andare lì con un progetto. Allora dai lì, 5 Stelle, tu hai reddito di cittadinanza, bene, io ho questi numeri, questi calcoli, queste proposte, la scuola, bene, ho questi numeri, ma l'unica cosa che sanno dire è abbiamo fatto benissimo tutto e non siamo stati capiti. cosa vanno a dire le 5 Stelle? Sono costretti, io ritengo, a una posizione di opposizione adesso. Sono costretti da me. Non è una scelta politica, è una scelta di necessità.
Una domanda: come va gestita una eventuale ricostruzione cinematografica? Ricostruzione cinematografica del delitto Moro e dei casi del 68 per arginare un eccesso di disinformazione mediatica, diciamo.
Allora, vedo un'informazione, ho visto il servizio di Mauro, non è che c'è, quelli vecchi erano ancora più efficaci, quindi qualche tempo fa, di qualche decennio fa. Non ho visto disinformazione, certo che le cose non sono poste come ve le ho poste io.
Penso al film di Bellocchio di alcuni anni fa, che aveva un approccio narrativo. E
quello non me lo ricordo, se lo ricordo Umberto, lui è esperto cinematografico. Io mi ricordo i film più o meno come mi ricordo i sogni, cioè molto poco.
Volevo generalizzare tra le varie operazioni, diciamo, documentaristiche che sono state fatte, però c'è sempre molto un rischio anche in relazione.
Sì, io penso che non possa essere affrontato il diritto morale in una chiave di narrativa,
sì, perché anche tutte le leggi non funzionano.
Non l'ho visto quel film di Bellocchio. I documentari che ho visto non sono documentari brutti, fatti male, sono dei dati, ma tuttavia, insomma, alcune domande politiche, tipo quella che appunto prima Umberto Curi faceva, no? Cioè il ruolo, il fattore politico, lotta armata, il peso politico che ha avuto, spiegarlo bene, non emerge qui quello che io ho visto, tantomeno le domande fondamentali, insomma, che una persona di buon senso si pone, no? O voi mi spiegate che proprio la P2 era assolutamente al potere ovunque, e questo non è tanto credibile, no? Probabilmente non era al potere nei servizi segreti americani, nei servizi segreti russi, è che appunto era un diffuso interesse internazionale che in qualche modo è venuto fuori in qualche memoriale, in qualche saggio, no? Quelli più vicini a Mora hanno insistito molto su questa, sulla polemica Kissinger Mora, no? Hanno insistito molto, ma è chiaro che non potevano, che le cose come ve le ho poste io non si possono dire troppo in pubblico, no? Però sono evidenti.
Ringraziamo il professore. Allora ci lasciamo con l'antica formula medievale che era del caos, l'ordine. Speriamo che a questo casino sia una cosa più bella.